Focus Economia di Sebastiano Barisoni.
Sette e nove minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Divideremo oggi la puntata in due grandi temi, uno molto italiano, quindi torniamo sul cosiddetto risico bancario, ma che di bancario ha una parte, visto che l'obiettivo finale, secondo la maggior parte degli osservatori, è il controllo delle generali, quindi risico bancario assicurativo. E quindi dopo quello che è successo ieri, il titolo generali che ha toccato i 31,1 euro, poi ha ritracciato ieri a 30,7 euro, adesso è di nuovo in rialzo, non in maniera molto forte, è a un più 0,36% a 30,84 euro. Però è chiaro che tutti, ma come scrive anche oggi sulle 24 ore, si stanno analizzando e in alcuni casi si stanno posizionando dopo l'ultima novità, quella che, di cui parlavamo ieri, cioè l'ingresso anche di Unicredit nelle generali con il 4,1%, 4,7% di cui 0,6% di terzi. E l'assemblea è l'8 maggio, ma è ovvio che da un lato sappiamo che il Consiglio di amministrazione ha deciso di non procedere con la presentazione di una propria lista, cosa che invece farà il socio di maggioranza relativa e Mediobanca, quindi al 13% del capitale, ricandidando il numero 1 Philippe Donet e il presidente Andrea Sironi, una parte degli attuali consiglieri. Ma c'è da capire cosa faranno Milleri e Caltagirone da un lato, quindi Delfini e Caltagirone dall'altro, e poi come andrà e se andrà in porto l'offerta lanciata dal Monte dei Paschi su Mediobanca stessa. Ora, per quello che riguarda questi due titoli, Mediobanca più 0,45% oggi, mentre e sappiamo che c'è una divergenza tra, e che continua, tra quanto offerto il Monte dei Paschi, 2,3 azioni del Monte dei Paschi per ogni azione di Mediobanca, con un premio del 5% rispetto alla quotazione il giorno prima del lancio dell'offerta, e quello che stanno facendo i titoli, perché ancora adesso invece c'è uno sconto, non un premio. Se vai a vedere quello che quota Mediobanca, che è un mezzo punto percentuale in rialzo oggi, è 15,78 euro, e Monte dei Paschi è invece a 6,27 euro, c'è uno sconto tra l'8 e il 9, dipende dalle giornate, il 10% sono un po' ricondotto. Quindi in questo momento, da un punto di vista almeno del prezzo, non dico del progetto industriale, ma del prezzo offerto, il mercato sta bocciando l'operazione. Poi ci sono alcuni analisti che dicono non avrebbe senso industriale perché fanno due cose diverse, non vi sarebbero sinergie e risparmi, ma quello che possiamo dire è intanto la risposta del mercato, perché non è detto che questa divergenza di prezzo sia un bocciare tout court l'operazione, bocciare sicuramente quanto è stato offerto da Monte dei Paschi per lanciare l'OPA su Mediobanca. E di questo parleremo, dicevo, da un lato un tema molto italiano che però è destinato a ridisegnare gli assetti finanziari del paese nei prossimi anni, dall'altro un tema invece che riguarda anche l'Italia, ma è il tema più internazionale che tiene banca in questo momento, come si muoverà Trump con i dazi futuri, quelli del 10% già annunciati alla Cina e un 10% ipotizzato anche all'Europa, perché anche qui gli osservatori si dividono. C'è chi dice, vedete, quello che è successo ieri, cioè l'aver sospeso i dazi già annunciati e pronti a partire al Messico e poi anche al Canada per aver aperto le trattative, fa parte dell'atteggiamento che avrà Trump anche con la Cina e con l'Europa, minaccio col bastone i dazi, poi a questo punto ci si siede attorno a un tavolo e mi aspetto azioni, diciamo, dalla controparte favorevoli. E c'è chi invece dice, beh, attenzione, aver ritracciato o essere tornato così presto sui suoi passi e avere sospeso subito i dazi preannunciati è stata un'operazione di debolezza che potrebbe in qualche modo, non dico inficiare, ma indebolire le future minacce. Vale a dire, una volta scoperto il gioco, tu puoi ipotizzare che tanto non andrà avanti fino in fondo. Sono due ipotesi e due analisi chiaramente completamente diverse. Una cosa però è certa, che nei confronti della Cina e dell'Europa è tale il disavanzo commerciale degli Stati Uniti che, per carità, se metti dei dazi importi un po' di inflazione, ma è ovvio che ha da perdere molto meno Trump di quanto non abbia da perdere Xi Jinping o Ursula von der Leyen, perché noi come Europa abbiamo circa 177 miliardi di avanzo commerciale, la Cina ha minacciato dazi su un equivalente di 25 miliardi di importazioni americane. Peccato che Trump, quando dice il 10%, lo applicherebbe a 440 miliardi di importazioni cinesi. Poi c'è il tema delle terre rare e delle materie prime. In tutto questo non sfugge che l'Europa è in una posizione bifronte, perché da un lato nei confronti degli Stati Uniti sei nella stessa posizione di Canada, Messico e Cina, cioè speri di poter arrivare a delle trattative per evitare i dazi. Però la stessa Europa nei confronti della Cina i dazi li ha messi e Ursula von der Leyen ha chiesto un riequilibrio del rapporto commerciale. Quindi il paradosso è che quando poi l'Europa si rivolge alla Cina sembriamo l'atteggiamento è più simile a quello che hanno gli Stati Uniti verso l'Europa, cioè riequilibrio del disavanzo commerciale e dazi che abbiamo messo nel caso dell'auto con l'accusa di dumping, cioè di aver prodotto non seguendo le regole di mercato ma con grandissimi aiuti di Stato. Di questo parleremo. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24 e diretta su Facebook e YouTube e canale 246 del Digitale Terrestre. E visto che già accennavo la borsa, restiamo sulla borsa. Ferrari più 7,60%. Che è successo qui? Che ha superato tutti gli obiettivi del 2024, gruppo Ferrari, più 21% l'utile, ricavi più 12% quasi, le consegne sono 13.752 auto, 90 auto in più rispetto alle attese, e ha rivisto a rialzo anche tutti gli obiettivi per il 2025 con ricavi che dovrebbero superare i 7 miliardi e un utile in crescita di almeno il 2%, 8,60 euro per azione. Poi l'amministratore delegato Benedetto Vigna ha anche annunciato durante un incontro con i giornalisti il premio per i 5.000 dipendenti Ferrari. Beati loro, l'anno scorso avevano ricevuto 13.500 euro di premio. Quest'anno il premio di competitività sarà di 14.400 euro. Oltre a Ferrari, bene, Steamacroelectronics più 2,5, Stellantis più 2, come Intesa San Paolo, Banco BPM più 1,40, Telecom più 1, Eni più 0,90. Fronte opposto, Prismia meno 2,90, Campari meno 2,5, Leonardo meno 1,20, Pirelli meno 0,80. Gli altri mercati, allora è poco mosso quello valutario, nel senso che l'euro è fermo a 1,0378, ha anche recuperato un po' rispetto a ieri. Il mercato che ci preoccupa di più in questo momento è quello del gas, perché il petrolio oggi ha fatto un meno 3% dopo le reazioni di Pechino alla politica dei dazi di Donald Trump, meno 3,30, il WTI è sceso a $70, il Brent a 74. Come effetto però, chiamiamolo così, di latenza, cioè si muovono sempre in ritardo i prezzi, oggi sono saliti, o meglio ieri sono saliti, benzina self-service 1,824 euro, gasolio 1,732 euro. Dicevo che preoccupa il prezzo del gas, molti operatori dicono che è solo speculazione, ma poi quello è. Allora, preoccupa il prezzo del gas e il prezzo dell'elettricità, il PUN, che si forma sempre con la componente più alta per produrla, quindi il gas. Abbiamo detto mille volte che questo è un assurdo, perché non ti fa vedere nessun beneficio dal forte investimento in rinnovabili. Tanto il prezzo dell'elettricità lo si crea sempre col prezzo più alto per produrla. Perché lo dico? Perché se il gas è a 52,53, un anno fa era a 33, ad Amsterdam, che stiamo parlando di euro a megawattora, il prezzo dell'elettricità sul mercato libero, il PUN, oggi è a 152, un anno fa era 89, ed è questo che poi è da lì che arriva il grido di dolore per ora delle imprese, temo e temo di non essere smentito, fra poco anche delle famiglie quando arriveranno le bollette, perché le imprese già lo vedono nel conto economico, il famoso più 43% citato dal presidente Confindustria Rossini. Però ho capito che oggi è leggermente sceso da 53 a 52. La bolletta del gas comunque sarà più cara per il servizio di tutela delle vulnerabilità dell'1,1% a gennaio. Però attenzione, non è il gas il vero problema, a mio avviso è anche quello un problema, ma è l'elettricità. Allora, citavo i dati di ST Microelectronics, che oggi va bene, in realtà è interessante quanto rivela oggi la società di analisi Gartner, che grazie all'intelligenza artificiale il mercato dei chip ha registrato una crescita record l'anno scorso del 18%, attestandosi a 626 miliardi di dollari. E quindi Samsung Electronics ha riconquistato il primo posto nella classifica mondiale dei fornitori di semiconduttori al 10,6% del mercato, scalzando Intel che è al secondo posto. Al terzo posto Nvidia, che però l'anno scorso ha fatto un più 83% di fatturato. Dunque, vedo con varie dichiarazioni oggi, sempre, ma vi arriviamo dopo, vedo anche molti messaggi sul tema dazi, andiamo avanti con le notizie in breve. Per quello che riguarda i dati europei oggi non c'è moltissimo, interessante invece dopo il calo che ieri abbiamo raccontato del mercato dell'auto, meno 5,86%, ma Stellantis meno 15,8% a gennaio, anche se la quota Stellantis è risalita sul totale rispetto a dicembre. La Pandina, la Fiat Pandina come viene chiamata, prodotto nello stabilimento di Pomigliano d'Arco, si conferma leader assoluta del mercato, ha registrato a gennaio 13.300 immatricolazioni superando la quota di mercato del 10% e superando da sola tutti i brand che operano in Italia, e quindi c'è una grandissima domanda, anche perché adesso Fiat, cioè Stellantis, sta lanciando la grande Panda di cui si sono appena aperti gli ordini. Bene anche Fiat 600 con 15.000 unità immatricolate, e al quarto posto nel suo segmento anche la Topolino, che conquista la prima posizione del mercato dei quadricicli elettrici con 500 unità vendute. Per quello che riguarda altri temi di economia reale italiana, segnalo l'intervista oggi su Sole 24 Ore del presidente di Federacciaio Antonio Gozzi, che dice: attenzione, l'Italia nell'acciaio ormai è vicina al traguardo che ha posto l'Europa con la direttiva dell'acciaio green. Sostanzialmente noi siamo i primi in Europa con l'85% della produzione decarbonizzata, e quindi quello che si chiama scope 1, e stiamo arrivando allo scope 2, ma e ha aggiunto Gozzi, non esiste in Europa una siderurgia come la nostra che riesca a coprire quasi tutta la produzione a forno elettrico, perché noi, questa è una storia molto bella ma non abbiamo tempo per raccontarla, l'Italia si è inventata i forni elettrici nel dopoguerra, dove utilizzava il rottame per supplire un'assenza di materie prime che è cronica nel nostro paese, e quindi mentre gli altri usavano carbon coke e quant'altro, noi abbiamo inventato il forno elettrico. Adesso la direttiva europea spinge tutti i produttori di acciaio a andare verso la produzione elettrica, diciamo, italiana. Invece novità per il gruppo Coin, perché c'è un piano di rilancio discusso al Ministero delle Imprese Made in Italy con l'ingresso di nuovi investitori per dar continuità al business aziendale e salvaguardare 1.400 posti di lavoro. Lo ha ricordato oggi il ministro Urso. Allora, l'azienda ha registrato offerte vincolanti per la sottoscrizione di un aumento di capitale da 21 milioni di euro da parte di Sagitta SGR e Mia SRL e in via residuale dagli attuali azionisti di Coin, Red, Nevi SRL e appunto 21,2 milioni è l'offerta vincolante per l'aumento di capitale di Coin. E adesso invece cambiamo tema, perché sapete che Radio 24 da sempre segue con molta attenzione tutti i saloni, perché le fiere, come vengono chiamate in gergo, sono una grandissima piattaforma e una vetrina per i Made in Italy, che se non fatto spesso di medi e piccoli produttori ha delle volte difficoltà a ottenere visibilità, e quindi la fiera diventa la piattaforma perfetta quando tu hai un sistema di impresa fatto per circa l'89% di piccole e medie imprese. Lo dico perché oggi è stata presentata l'edizione che si terrà dall'8 al 13 aprile del Salone del Mobile a Milano, attesi più di 2.000 espositori, di cui il 38% dall'estero, e appunto parteciperanno alla 63esima edizione del Salone del Mobile. Praticamente il fatturato dei brand italiani che esporranno ad aprile è pari complessivamente a 9 miliardi e 300 milioni di euro, ossia il 34% del fatturato complessivo del macro sistema che va sotto il nome di Legno Arredo, no? Nazionale, che vale, sono 21.000 aziende. E poi vi saranno anche altri 7 miliardi rappresentati dai brand invece stranieri. Maria Porro, che è la presidente del salone, ha detto: abbiamo esaurito gli spazi possibili, ci saranno 148 nuove aziende e aziende incredibili, quindi ha parlato di un sold out vero e proprio. E poi su questo però anche da parte della Porro preoccupazione per gli eventuali dazi americani, perché sappiamo che noi esportiamo molto mobilio, legno arredo anche negli Stati Uniti. Sentiamo la microfono della nostra Maria Luisa Pezzali.
Sicuramente un contesto internazionale complesso, con una flessione per il settore e con mercati che sono sempre stati il punto di riferimento, il primo sbocco per le aziende italiane produttrici come la Germania, ma anche la Francia, che in questo momento non navigano in buone acque. Ecco perché a maggior ragione un salone del mobile che lavora moltissimo sul processo di internazionalizzazione delle aziende. Si stima che le aziende partecipanti al salone esportino per circa il 50% della propria produzione. Abbiamo un 38% di aziende estere, le restanti sono italiane, e abbiamo lavorato negli scorsi mesi con un press tour internazionale in tutto il mondo promuovendo il Salone del Mobile per attrarre quegli operatori dai nuovi mercati. L'ultimo, l'Arabia Saudita, con cui abbiamo firmato un MOU proprio per stimolare innanzitutto l'incomings di operatori da quel paese dove c'è un grandissimo sviluppo immobiliare, ma anche per progettare un'edizione del Salone del Mobile in quei luoghi per supportare le aziende nel raggiungere appunto i nuovi mercati e nuove possibilità in un momento sicuramente non semplice.
Sono giorni di preoccupazione per le nuove politiche commerciali americane, come li vive il settore?
Ma allora, il settore dell'arredo italiano esprime una grandissima qualità sia in termini dei prodotti e quindi dei materiali che vengono utilizzati, sia per quanto riguarda i processi, le condizioni di lavoro in cui lavorano gli operai e i dipendenti di tutte le aziende italiane del design. In generale, essendo inseriti all'interno del contesto europeo, noi già rispettiamo delle regole estremamente stringenti e siamo espressione probabilmente del miglior modo di produrre arredi al mondo. Quindi non ci dobbiamo far spaventare da questa situazione internazionale. Sicuramente il fatto che abbiamo oggi la presidenza dell'Associazione Europea dei Produttori di Arredo può essere per noi uno strumento con cui costruire delle alleanze, ma anche presentarci uniti e compatti per esprimere quel valore che poi abbiamo costruito in decine di anni, se non secoli, di Made in Italy.
We'll be right back.
Sofia Punto Maria Porro, presidente della Senato del Mobile. Il riferimento all'andamento del settore, di cui appunto Salone rappresenta quasi il 30% del fatturato, è relativo al fatto che la filiera del legno arredo l'anno scorso ha chiuso in calo, meno 3%, a 51,6 miliardi. Però dicono, insomma, si è tornati a un periodo più normale dopo la fortissima crescita del 2021-22. Per quello che riguarda un altro settore che invece è in difficoltà, e mi riferisco al settore tessile, l'export dei tessuti e degli accessori di alta gamma nel 2024 ha fatto un meno 5%. Il dato arriva dall'elaborazione dell'ufficio studi di Confindustria Moda, presentate per l'apertura di Milano Unica, che è il salone italiano del settore, e che è da oggi alla fiera di Milano fino al 6 febbraio. C'è qualche eccezione: Hong Kong più 10%, o l'export dei tessuti italiani verso Vietnam e Sri Lanka. Però attenzione, perché appunto le difficoltà sono arrivate soprattutto dai mercati esteri, meno 8,5, ma anche il mercato interno ha tirato poco, meno 5% l'anno scorso l'andamento del mercato interno su tessuti e accessori d'alta gamma. Allora, adesso parliamo di un tema molto delicato, perché spesso anche nei nostri GR, nei programmi di approfondimento, ci occupiamo del disagio mentale, e giustamente ce ne occupiamo soprattutto per quello che riguarda il mondo dell'adolescenza dopo la gestione, diciamo così, del Covid. In realtà, dopo il metro per città, vorrei estendere il ragionamento al disagio mentale che colpisce i lavoratori, perché è un altro tema delicatissimo, però. E poi andare invece sul risico bancario assicurativo. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
Focus Economia.
Dicevo dei disturbi mentali, perché ce ne occupiamo molto per quello che riguarda gli adolescenti, giustamente, anche perché sono stati le prime vittime del Covid, e aggiungo anche della gestione fatta in alcuni periodi del Covid, mi riferisco alle scuole, però non voglio tornare sulla polemica. Però c'è uno studio interessante di Angelini Pharma in partnership con The European House Ambrosetti sui disturbi mentali dei lavoratori. In Europa e in Italia colpiscono circa una persona su sei, in testa ansia e depressione. Più alta la prevalenza in età lavorativa tra i 20 e i 54 anni, pari quasi a 1 su 5. L'Italia ha registrato tassi di incremento superiore alla media europea sia per l'ansia sia per la depressione. I costi, perché poi sono costi per il sistema, come sempre una malattia è anche un costo per un sistema, ammontano al 3,3% del PIL, di cui circa un terzo è riconducibile al loro impatto sul mercato del lavoro, come ha chiarito il report Headway. Sentiamo a questo proposito al microfono la nostra Rosanna Magnano, Gabriele Ghirlanda, che è appunto Executive Director di Angelini Pharma.
La maggior parte dei disturbi mentali in Italia si nota come concentrata nella popolazione in età lavorativa, quindi il 75% dei casi complessivi è registrato nell'età tra i 20 e i 64 anni. Tuttavia solo il 58% di questi viene trattato, con dei costi elevatissimi in termini di ridotta produttività, spesa assistenziale sociale e spesa sanitaria diretta, per una cifra complessiva di circa 64 miliardi di euro. Questo evidenzia l'urgenza di migliorare l'efficienza e l'efficacia delle risorse attuali, dando priorità ai servizi territoriali e alle strategie di intervento precoce. Quello che si evince dal report Headway è che bisognerebbe aumentare gli investimenti in salute mentale per raggiungere almeno il 5% della spesa sanitaria, in linea con la media europea, dato che oggi l'Italia investe solo il 4% della spesa sanitaria in salute mentale, rispetto al 5-7% a livello europeo dei principali paesi, tra cui molti superano il 10%. Questo incremento permetterebbe di ottenere risparmi diretti per i sistemi sanitari e sociali di circa 3 miliardi e mezzo e risparmi indiretti per l'economia italiana pari a 7 miliardi di euro.
Quindi per ogni euro investito in salute mentale ci sarebbe un effetto moltiplicatore.
Sì, di fatto quello che emerge a livello europeo è che per ogni euro investito in salute mentale c'è un ritorno in termini di costi diretti ed indiretti evitati di 4,5 euro.
Oltre che di benessere della popolazione.
Ovviamente questo risparmio si traduce automaticamente in un benessere, perché il ritorno è calcolato automaticamente su persone che tornano ad essere attive all'interno della società, che quindi contribuiscono tanto a un livello lavorativo, quindi di tornare ad essere produttive, ma anche a avere famiglie, partecipare alla vita sociale, quindi partecipare allo sviluppo del sistema paese nella sua integrità.
Importante il tema, è molto importante anche la ricerca. Adesso invece però cambiamo radicalmente tema, perché ci occupiamo di banche e assicurazioni. Allora iniziamo dalla cronaca, perché c'è il dato di Intesa San Paolo, utile record a 8, oggi presentava i conti, utile record a 8,7 miliardi, il miglior risultato di sempre, ha detto Carlo Messina, numero uno. E poi su questo adesso arriverò anche ad altri dati, però la cosa più importante è quello che ha detto Messina, più importante, non che l'utile non sia importante, ha ricordato che hanno già distribuito 24,6 miliardi agli azionisti rispetto ai 22 previsti dal piano. Però la cosa importante è che Messina ha aggiunto: non abbiamo bisogno di acquisizioni e non abbiamo nessuna intenzione di partecipare a operazioni di acquisizione e fusioni, vogliamo essere lontani dalla confusione che c'è sul mercato italiano, anche sul fronte antitrust è difficile poter fare altre operazioni, noi non faremo nessuna fusione o acquisizione in Italia e non abbiamo alcun interesse, ha continuato Messina, nell'acquisire quote di minoranza. Riguarda i dati di Intesa San Paolo, e stavo guardando anche altri dati che insomma, che comunque confermano Intesa anche comunicato che fornisce un supporto all'economia reale di circa 70 miliardi di euro di nuovo credito, e poi i dividendi sono a 6 miliardi di euro quest'anno proposti, e un buyback, quindi un riacquisto di azioni da 2 miliardi. L'utile finale di appunto 8,7 miliardi, ma visto che commentavamo prima la Ferrari, adesso commentiamo anche Intesa, l'utile previsto nel 2025 è previsto a ben oltre 9 miliardi di euro. Ora, voi mi direte perché Ferrari è cresciuta così tanto e Intesa, ora, non è che Intesa non sia cresciuta, Intesa dopo la comunicazione dei dati, le prospettive degli analisti ha fatto alla fine un più 1,90%. Diciamo che quelli di Ferrari erano meno attesi e quindi c'è stato più l'effetto sorpresa e l'effetto acquisto soprattutto sugli nuovi obiettivi dati sul 2025, ma non che i dati di Intesa siano, diciamo, meno belli. Però da qui ripartiamo non per commentare il bilancio d'Intesa, ma per commentare queste parole di Carlo Messina, che devo dire l'aveva già detto in occasione in parte anche di una presentazione di un accordo con Confindustria di cui ci siamo occupati, aveva detto a suo tempo, circa 3 settimane fa, ma guardate, queste operazioni poi distraggono dal core business, distraggono le linee manageriali, sono complicate, noi non ne stiamo fuori. Oggi l'ha ribadito, ma con una frase ancora più forte: stiamo fuori, vogliamo essere lontani dalla confusione che c'è sul mercato italiano. E qui mi ricollego al tema d'approfondimento e lo faccio con la collega del Sole 24 Ore, chiaramente, perché la confusione è, diciamo, non tanto come giudizio di valore, ma è dovuta all'intreccio continuo delle operazioni che abbiamo visto. Laura Galvagni del Sole 24 Ore, buonasera.
Buonasera a voi. Sì, di fatto con queste parole lui si chiama fuori.
Chiama fuori completamente, sì. Anche perché erano circolate voci di eventuali cavalieri bianchi, adesso non ho mai visto il nome d'intesa in maniera esplicita, però ho letto di eventuali cavalieri bianchi. Allora, qual è la confusione? La confusione è che ci sono due, non è una confusione, è un intreccio complicato. Ci sono due azionisti, Caltagirone e Delfin, cioè il controllo di Exilo Luxottica, che hanno partecipazioni dove? In Mediobanca col 5%, in Anima col 5%, in Monte dei Paschi col 5% e in Generali col 7% Caltagirone. Poi Delfin ha il 10% delle Generali, il 9,8% del Monte dei Paschi il 19,8% di Mediobanca. Quindi questi due soci sono dentro, diciamo così, tutta la filiera, perché Monte dei Paschi ha poi lanciato un'offerta su Mediobanca che ha come obiettivo di fondo le Generali, perché Mediobanca è il primo azionista delle Generali con il 13%. Però, come ricordavo, poco dopo c'è Delfin col 9,9% e Caltagirone col 6,92%. Perché lo dico? Perché è chiaro che se tu avessi due azionisti che sono presenti in Monte dei Paschi e che sono presenti anche in Mediobanca, e se dovesse andare in porto l'offerta di Monte dei Paschi su Mediobanca, loro avrebbero un ruolo ancora più rilevante, ma e sono già anche presenti dentro le Generali. Questo per dire, Laura, che nello snodo Mediobanca si gioca tutta la partita sulle Generali, che è stata ulteriormente complicata o confusa, se vogliamo usare le parole di Messina, dal fatto che abbiamo scoperto che Unicredit è entrato col 4,1-4,7, se conti anche i terzi, dentro Generali, e quindi rischia di diventare il perno se far vincere, diciamo, Mediobanca e la lista Donné, chiamiamola così, e oppure Caltagirone Delfin, mentre lo stesso Unicredit è impegnato nell'offerta pubblica di acquisto di BPM. Allora, come si tiene dentro tutto, Laura?
Allora, l'hai descritto abbastanza bene tu, la situazione è abbastanza complicata e l'intreccio è effettivamente abbastanza radicato e radicale. Che cosa può succedere? È un po' ancora tutto da stabilire, nel senso che l'Assemblea delle Generali per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione l'8 maggio, posto che è stato deciso che saranno i soci e nella fattispecie Mediobanca a presentare una lista per il rinnovo del board con Donné e Sironi candidati rispettivamente come amministratore delegato e presidente. Quella lista andrà depositata solo 25 giorni prima, il che vuol dire che arriveremo sostanzialmente prima settimana di aprile, mancano ancora 2 mesi. In questi 2 mesi può decidere cosa fare anche il gruppo Caltagirone, cosa che al momento non ha fatto, e ha 2 opzioni: andare a giocarsi la partita direttamente in Assemblea delle Generali con dei propri candidati e cercare dunque di arrivare alla governance di Trieste già in quell'occasione, o può aspettare che si completi l'operazione su Mediobanca da parte di MPS, nel qual caso evidentemente i tempi sono molto più lunghi, perché si parla tendenzialmente di settembre. Però sono tutte valutazioni che verranno fatte nelle prossime settimane. In questo quadro si inserisce Unicredit. Unicredit ha un 4,1-4,7% che in assemblea potrebbe pesare, così come potrebbero pesare le quote dei Benetton e le quote di Fondazione CRT.
Allora, io ricordo che ci fu già un tentativo nell'operazione Awakening the Lion, risvegliamo il leone, di avere la lista, proprio che non andò a buon porto e a buon fine, diciamo, mi riferisco a Delfine e Caltagirone. Quindi tu stai dicendo, potrebbero o riproporre in qualche modo quanto invece non ebbe successo l'ultima volta, o aspettare che vada a buon fine l'offerta di Monte dei Paschi su Mediobanca, perché a quel punto, essendo loro azionisti di Monte dei Paschi, essendo già azionisti di Mediobanca, essendo già azionisti generali, entreresti, diciamo, nel controllo generale attraverso Mediobanca. La dico male, ma per farmi capire. A questo proposito vengo all'operazione, perché se io vado a vedere il mercato, ripeto, quando il mercato non si allinea a un'offerta, non è detto che bocci necessariamente il piano industriale. Alcuni operatori hanno detto Monte dei Paschi fa la banca classica retail, Mediobanca fa private equity e quant'altro, non c'entrano niente. Però quello che è certo è che in questo momento il mercato non ha detto sì all'offerta che è arrivata, perché come valore, perché faccio notare che anche oggi Mediobanca, adesso eccolo, vediamo se riesco a recuperarla, è cresciuta di uno 0,40% e Monte dei Paschi ha perso mezzo punto percentuale. Quindi se uno andasse a offrire un'azione di Mediobanca per ogni 2,3 azioni del Monte dei Paschi, in questo momento non solo non guadagnerebbe il 5% rispetto alla quotazione precedente prevista da Monte dei Paschi, ma perderebbe un 8% più o meno. Laura.
Sì, esatto, i prezzi al momento non sono allineati, come dicevamo, però i tempi sono ancora lunghi. In mezzo c'è sicuramente il bilancio 2024 del Monte dei Paschi, ci sono mesi in cui il Monte può provare a spiegare le sue ragioni, ma ci sono mesi in cui anche evidentemente altri soggetti possono posizionarsi e possono valutare in maniera differente l'OPS lanciata da Siena. Lo scenario è complesso, è inutile negarlo, però, come dire, il cerchio sembra che lentamente si vada stringendo, mettiamola così.
Allora, un ascoltatore mi scrive una cosa che leggo volentieri, perché delle volte è una riflessione che arriva, fa molto interessante, cosa interessa a noi comuni mortali che dobbiamo arrivare a fine mese? Sì, allora attenzione, perché poi l'assetto finanziario di un paese, allora, intanto per esempio Generali ha circa 37-38 miliardi di titoli di Stato italiani, ne aveva molti di più anni fa. Questo interessa a noi perché Generali compra un pezzo importante del debito italiano. Poi ci interessa perché Generali, Monte dei Paschi, Mediobanca meno, gestiscono molto risparmio degli italiani. Quindi ha ragione nel dire che sono livelli molto alti rispetto a altri temi che tocchiamo. Però attenzione che poi su questo determini il disegno, l'architrave, l'architettura del sistema finanziario e bancario italiano. Poi c'è tutto il tema estero, qualcuno dice ma attenzione, dall'altra parte si andrebbe a fare un favore ai francesi. Allora guardate, da quello che ho visto io, il maggior favore ai francesi lo ha fatto a suo tempo l'amministratore delegato francese di Unicredit, Moustier, perché... diciamo, a mio avviso, penso l'operazione Pioneer. Però resto sul tema, perché Laura, uno degli elementi, secondo tutti gli osservatori, scatenanti, che ha dato un'accelerazione a tutto questo risico, e quindi l'offerta di Monte dei Paschi su Mediobanca, è stato dovuto al fatto che a un certo momento, mentre la politica litigava sul terzo polo, Unicredit aveva lanciato l'offerta su BPM, che nel frattempo sperava di fare il terzo polo con Monte dei Paschi, ma tutto era ancora confinato, diciamo, al terzo polo bancario, ben visto dalla maggioranza del governo. A un certo momento le Generali annunciano la joint venture con Axis, dove sostanzialmente Axis mette i suoi miliardi di risparmio gestito, Generali porta tipo 650-700 miliardi di risparmio gestito, Axis ne mette altri 1.200, se non ricordo male, e lì parte però un'accelerazione. Perché? Perché il timore qual è? Attenzione, stiamo dando una joint venture a prevalenza francese alla gestione del risparmio degli italiani. Generali ha risposto: no, noi diamo sì la gestione, ma il risparmio resta nelle casse delle Generali. E poi l'accordo è stato molto criticato, ne faccio un esempio, non prevede una exit strategy, cioè se si vuole interrompere l'accordo come faccio a uscire? Lo dico perché oggi il gruppo Generali ha stimato nell'ordine di 1 miliardo l'utile che si realizzerebbe con la joint venture con Naxis, ma ha anche chiarito, Laura, ci ho ben capito, che esistono dei meccanismi per uscire eventualmente da questa alleanza.
Allora, come hai detto giustamente tu, l'annuncio di questa operazione tra Generali e Natixis ha sostanzialmente scatenato un po' tutti, dalla politica alla finanza, come si è visto, perché forse il quadro non era chiarissimo. Oggi Generali ha provato nuovamente a chiarire i termini principali dell'operazione, a provare a rassicurare sul fatto che il risparmio degli italiani rimane in casa italiana, ma anche quello che dicevi tu, loro dicono che tendenzialmente si stima in 1 miliardo di euro i potenziali benefici a livello di profitto netto, ma allo stesso tempo poi dicono che quella stessa cifra sarà poi neutrale ai fini dell'utile netto rettificato di gruppo. Per cui è ancora un po' una situazione di luci e ombre. Le exit strategy dicono che ci sono exit strategy, ma nel lungo comunicato non viene specificato né quando queste eventualmente possono essere attivate. Ricordo che l'accordo è un accordo a 15 anni, quindi è un accordo che vincola le Generali per 15 anni a prendere la propria raccolta netta e metterlo su questa piattaforma. Non specifica quando possono essere attivate e in che termini possono essere attivati. Chiarisce tutte le questioni della governance, quindi ribadisce che i primi 5 anni sarà guida Generali, perché l'amministratore delegato sarà espressione di Generali e sarà Woody Bradford, che è l'attuale CEO di Generali Investment Holding, che però Generali ha preso recentemente a valle dell'acquisizione fatta di Coning.
Vorrei chiederti un'ultima cosa, fermo restando che ha ragione l'ascoltatore, l'operazione con Natixis riguarda non le assicurazioni Generali ma Generali Asset Management, però così vediamo se riesco a dare soddisfazione all'ascoltatore. Quando parliamo del risparmio degli italiani, allora Mario Draghi ha detto una cosa banale: attenzione, il risparmio degli europei non può andarsene per centinaia di miliardi ogni anno negli Stati Uniti solo perché noi non riusciamo a trattenerlo qui e l'industria finanziaria americana è più efficiente. Rinunciamo a centinaia di miliardi di euro di risparmio degli europei. Allo stesso modo io potrei dire, beh, dove va e chi gestisce il risparmio degli italiani non è indifferente da questo punto di vista, e visto che poi le Generali comprano debito italiano, abbia pazienza l'ascoltatore, ma non sono un elemento di, così, di contorno. Ti vorrei chiedere un'ultima cosa, Laura, tu che segui molto le Generali, hai avuto la sensazione che forse si siano pentiti del timing, cioè di uscire con questa operazione mentre era in corso una guerra? Ed è in corso una guerra per il terzo polo bancario dove il governo aveva preso posizione, o hai avuto la sensazione che l'abbiano fatto apposta? Non so come dite, perché farlo per sbaglio mi sembra strano in questo periodo.
No, allora io credo che loro fossero molto convinti dell'operazione che stavano facendo, hanno sottovalutato gli effetti dell'operazione quantomeno del memorandum d'intesa che hanno firmato, perché l'operazione al momento è un memorandum d'intesa che va ancora tutto discusso, va perfezionato, ci vorranno mesi. È prevista per auto una clausola di 50 milioni di euro nel caso una delle due parti decidesse di fare un passo indietro. Per cui insomma, però io penso che nel momento stesso in cui loro l'hanno annunciata erano molto convinti, hanno forse calcolato male le reazioni e soprattutto la violenza delle reazioni prodotte da questa operazione.
Sì, e secondo me anche il momentum, come si dice in gergo, cioè, che però in finanza è tutto, perché il timing, il momentum in finanza è tutto, se vuoi guadagnare o se vuoi perdere. E anche in questo caso, cioè nel momento in cui c'era un'operazione di Unicredit che aveva spiazzato la politica, che già sognava il terzo polo bancario con Monte dei Paschi, BPM Monte dei Paschi, tutto un insieme di posizionamenti, hai prestato il fianco, forse hanno sottovalutato quanto avrebbero prestato il fianco. Grazie a Laura Galvagni del Sole 24 Ore, adesso andiamo su GR24 e poi invece, come avevo preannunciato, dalla finanza, dal risico bancario e assicurativo italiano, andiamo a Trump, i dazi. Che cosa possiamo aver imparato dopo questo minaccia dazi e poi dietro front sui dazi stessi? 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
Infinite sono le storie che si narrano nelle vie e nelle piazze della città dello sport. E io ve le racconterò tutte. Sono Dario Ricci e vi aspetto a Olimpia, la città dello sport, ogni domenica alle 16.30. Naturalmente qui su Radio 24. E in podcast la versione extra large su radio24.it e su tutte le principali piattaforme audio.
non sono sicuro che poi l'applicazione che davvero gira sul mio cellulare è stata prodotta con il codice che ho visto. Magari c'è comunque una funzione nascosta a mia insaputa, e ecco perché sorge, diciamo, l'esigenza di sviluppare una propria applicazione di cui lo Stato in questo caso ha il controllo e quindi ha certezza che non ci siano trabocchetti, trappole e funzioni malevole.
Abbiamo un layer di dati actual che ci permettono di elaborare queste informazioni, in aggiunta tutto quello che sono le attività fatte effettivamente in campo dall'agricoltore. Attraverso questa stratificazione di dati, immaginiamola come una sorta di pila in cui vengono fotografati tanti aspetti della stessa realtà, no? Che è il campo, e noi cerchiamo di fondere queste informazioni in una raccomandazione a seconda di quello che effettivamente è la richiesta puntuale del cliente in quel momento. Quindi una convergenza di dati molti sorgenti.
Queste sono le voci di 2024, il programma di tecnologia di Radio 24 in onda venerdì alle 22.45, domenica alle 14. Io sono Enrico Pagliarini e vi aspetto anche in podcast con tutte le interviste in edizione integrale.
Focus Economia.
Open your mind. Open your mind. Open your mind. Open your mind.
Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Dunque, come annunciavamo nella prima ora, dopo aver affrontato i temi che riguardano il risico bancario, il risico finanziario, insomma l'assetto futuro, perché da qui a maggio, come abbiamo raccontato, molto verrà deciso, ci spostiamo su un tema completamente diverso, usciamo dal perimetro nazionale, fermo restando che anche le vicende che abbiamo raccontato non sono solo italiane nel senso stretto, per andare al tema economico del momento, che nonostante quello che è successo ieri resta il tema economico del momento, ossia quale sarà la postura di Trump sul tema dazi, perché come ricordavamo ieri da un lato erano scattati, o meglio erano stati annunciati all'improvviso nel fine settimana, poi ieri dopo l'apertura messicana 10.000 militari al confine, la sospensione col Messico per un mese e poi la sospensione anche col Canada, che aveva già annunciato 25 miliardi di controdazi, anche qui in attesa di arrivare a un accordo. E allora molti hanno letto, lo trovate oggi sulla maggior parte dei giornali, in questo atteggiamento di Trump, l'atteggiamento di chi vuole comunque negoziare, ti minaccia, ti fa capire che ti potresti fare male, però poi vuole arrivare ad un accordo. Anche perché se si va a vedere lo squilibrio commerciale degli Stati Uniti verso l'Europa, l'abbiamo raccontato molte volte, 177 miliardi, ma anche verso la Cina, beh, capisci che sostanzialmente gli Stati Uniti hanno tra virgolette poco da perdere, cioè se iniziassero con una politica di dazi si importerebbero un po' di inflazione, ma essendo in deficit commerciale i danni più grossi li farebbero i paesi che sono in avanzo, quindi Europa e anche Cina. Ora, la Cina quando aderì alla WTO nel dicembre 2001, come ricordiamo più volte, faceva principalmente beni di fascia bassa e rappresentava solo il 2% delle esportazioni globali, è arrivata al 12% nel 2022 e produce anche fascia medio-alta. Nel 2001 oltre l'80% dei paesi aveva più scambi con gli USA che con la Cina, nel 2020 la Cina è diventata il primo esportatore al mondo. Ne parliamo con il professor Giuliano Noci, che è nostro ospite in altre occasioni, insegna ingegneria economico-gestionale al Politecnico di Milano ed è prorettore del polo territoriale cinese dell'Ateneo Milanese. Buonasera Noci.
Buonasera a tutti, a lei e ad ascoltatori.
Allora, lo stato dell'arte al momento è il seguente: i dazi del 10%, devo dire che sono poca cosa se pensate che Trump aveva parlato di dazi alla Cina del 60%, dovrebbero entrare in vigore il 10 febbraio, c'è ancora qualche giorno per vedere se andrà a finire come con Canada e Messico. Molti analisti, ci ho ben capito, ma vorrei sentire la sua opinione, dicono attenzione, anche i controdazi annunciati dalla Cina fanno poca cosa agli Stati Uniti, perché colpire tra il 10 e il 15% il gas naturale liquefatto, carbone, petrolio, macchinari agricole, autovetture, Pechino importa solo il 2,3% del gas liquefatto dagli Stati Uniti e complessivamente l'anno scorso ha importato solo 700.000 vetture dall'estero, principalmente Europa e Giappone, quindi il danno, i controdazi cinesi farebbero poco male agli Stati Uniti. Altra cosa invece è la posizione sulle terre rare e alcuni minerali essenziali per, anche per la produzione industriale statunitense. Faccio notare che l'80% del tungsteno è prodotto dai cinesi. Allora, intanto una sua previsione, intanto non costa nulla fare previsioni noci, che cosa abbiamo imparato da queste 48 ore molto convulse che hanno riguardato Canada e Messico e poi invece l'atteggiamento cinese?
Allora, beh, quello che abbiamo imparato è che in realtà secondo me Trump ha perso credibilità, nel senso che ha annunciato questi dazi e li ha ritirati molto rapidamente. Questo, in un abile negoziatore come lui, non credo gli gioverà in futuro. Quindi questa è la prima cosa che mi porto a casa. Per quanto riguarda la Cina, sono molto d'accordo con quanto lei ha appena detto, e parlano i numeri. Cioè, gli eventuali dazi che applicati dagli americani sono su 450 miliardi di beni importati verso gli Stati Uniti. Quello che la Cina intende applicare il 10 febbraio è su 20 miliardi di beni importati. Quindi è evidente che è una misura simbolica, a dire sediamoci al tavolo della negoziazione. Diciamo che hanno aggiunto semplicemente, adesso non l'ho vista molto riportata nei media occidentali e media italiani, ma in quelli internazionali sì, hanno simbolicamente dato un segnale a Musk. Cioè, hanno messo dazi su i camion elettrici importati, sostanzialmente qualche camion Tesla elettrico, giusto per far capire che potrebbero colpire l'amico di Trump. Ma, come dire, secondo me è una schermaglia che si risolverà abbastanza presto, e la mia impressione è che la Cina ovviamente abbia tutto l'interesse a dialogare con gli Stati Uniti, ma probabilmente anche gli Stati Uniti in questo momento non hanno voglia di rompere.
Allora sì, impressionante i 450 miliardi di importazioni cinesi negli Stati Uniti, lo dico perché le importazioni europee negli Stati Uniti, pur molto criticate da Trump, sono sui 177 miliardi, di cui 80 miliardi li fa la Germania e circa 50 li facciamo noi come Italia, quindi se levi Italia e Germania, il resto d'Europa, parlo di avanzo commerciale, non sto parlando di quanto esportiamo complessivamente, parlo dell'avanzo commerciale, anche noi esportiamo molto di più negli Stati Uniti. Detto questo, non ci torniamo a noi, lei dice guardate, c'è una tale sproporzione tra i 450 miliardi su cui verrebbero applicati i dazi e i 20 miliardi di importazioni americane su cui verrebbero applicati contro dazi, che la partita è già chiusa prima ancora di essere giocata se si va sui dazi. Tra l'altro ho notato che Pechino aveva annunciato anche l'apertura di un'inchiesta antitrust sull'attività di Google nel mercato cinese, ma Google non è più disponibile in Cina dal 2010, quindi non capisco.
Se Google non esiste in Cina,
non esiste, come tutte le piattaforme. E altra cosa invece quello che lei ricordava di Elon Musk, perché Tesla, se non ricordo male, è la macchina più venduta in Cina, quindi
sì, è la macchina più venduta, e in Cina, come forse abbiamo già detto, ha uno degli stabilimenti più importanti al mondo di automobili. Per capirci, le Model Y che compriamo in Europa vengono dallo stabilimento di Shanghai. E in secondo luogo gli interessi di Tesla sono molto legati all'utilizzo, a avere in Cina il più grande campo di addestramento delle automobili a guida
autonoma. Dell'intelligenza artificiale, si ritrova.
Esattamente.
Sì, e poi comunque lo stabilimento di Shanghai, cioè, è in Cina, quindi non puoi mettere dazi su uno stabilimento, diciamo, che tu hai in patria. Quindi, allora, lei dice noci, Trump ha perso di credibilità. È interessante questa analisi, cioè, se ho ben capito, ogni altro negoziatore può immaginare, vabbè, ma tanto poi finirà come con Messico e Canada, e quindi anch'io posso iniziare a non prenderti troppo sul serio. Però, se mi permette, il tema sulla Cina è un tema che invece unisce il Trump 1 al Trump 2, cioè lui fu il primo e Biden poi lo ha seguito in buona parte a porre il tema del predominio cinese. Io non penso che quello sarà un tema su cui poi l'amministrazione Trump mollerà il colpo facilmente.
No, no, su quello assolutamente no, anche perché, come dire, è un segno di continuità e per certi versi di forza nei confronti del proprio elettorato, a dire io vi proteggo e vi tutelo rispetto a quello che è il nostro sostanzialmente nemico. Quindi certamente il vero interesse di Trump
nei confronti della Cina, e come dire, quello che voleva fare con Messico e Canada era largamente controproducente. Comunque, diciamo, io credo che sulla Cina l'atteggiamento che ci sarà è un atteggiamento, da un lato, di dialogo su alcuni punti e di scontro duro su altri. Certo è che anche quanto è successo la settimana scorsa, cioè l'arrivo di DeepSeek e il fatto che l'intelligenza artificiale cinese sia un'intelligenza artificiale che si confronta con quella americana, ci porta, se c'è un dato che mi pare conclamato inizio 2025, è che siamo definitivamente entrati nel G2, cioè in un mondo in cui ci sono due grandi potenze che si confrontano, si scontrano, e purtroppo in cui l'Europa, ahimè, ormai è praticamente completamente fuori dai giochi.
E questo mi dà il gancio per andare sul prossimo approfondimento, professor Nocci, che è proprio l'Europa, perché se gli Stati Uniti hanno un problema con Cina e con Europa di disavanzo commerciale, cioè importano dall'Europa e dalla Cina molto più di quanto esportano, l'Europa, oltre che essere, come spesso si dice, un erbivoro tra due carnivori, o anche un vaso di coccio in questo momento, ha un problema diverso, perché nei confronti degli Stati Uniti è sì in avanzo commerciale e quindi teme i dazi, perché come ricordava oggi il presidente Federacciaio Gozzi su Sole 24 Ore, a suo tempo sull'acciaio fecero male quei dazi, ma allo stesso tempo invece è in una posizione opposta nei confronti della Cina, cioè noi abbiamo un disavanzo commerciale con la Cina, importiamo molto più di quanto esportiamo e quindi siamo anche bifronti, mentre l'America, diciamo, almeno ha un fronte solo, riesce a esportare molto poco e vuole riequilibrare questo andamento commerciale. Nel ringraziare Giuliano Nocci, quindi chiudiamo questa puntata proprio sull'atteggiamento e anche in questo caso la postura europea. Open your mind. Open your mind. Open your mind. Open your mind. Allora, lasciatemi fare una battuta, cioè noi nei confronti degli Stati Uniti abbiamo le stesse preoccupazioni di Messico, Canada e Cina, quindi non vogliamo i dazi. Nei confronti della Cina invece siamo più simili alle preoccupazioni di Trump, tant'è che i dazi alle auto elettriche cinesi li abbiamo messi l'anno scorso con l'accusa di dumping, di produrre con aiuti di Stato non in economia di mercato, ma li abbiamo messi anche pesanti, mediamente il 33%. Allora, chiedo alla mitica come si fa, senza andare in dissociazione, in dissonanza cognitiva, ad avere due fronti, cioè essere nei confronti della Cina simile a Trump e nei confronti dell'America simile alla Cina e al Canada e al Messico. Buonasera anche alla mitica in collegamento con Edda Bruxelles. Buonasera Adriana.
Buonasera, buonasera a tutti. Ma io ho una posizione su Trump che è leggermente diversa, nel sì. senso che io vedo i dazi di Trump come una sorta di clava che con la sua brutalità mette sul tavolo come arma negoziale, in realtà, cioè le prime mosse che ha fatto finora, dalla Colombia al Messico al Canada, sono proprio queste. In sostanza mette la clava, strilla, annuncia i dazi e poi fa marcia indietro dalla tregua di un mese, oppure li toglie in cambio di concessioni, eccetera. Quindi io ho la sensazione che a meno che non ci sia un qualche e lo stesso fa con la Cina, perché e lo stesso lo si vede, l'annuncio nei confronti della Cina e la reazione della Cina verso Trump, che non è così violenta come ci si sarebbe potuti aspettare. Cioè mi sembra tutto sommato che i dazi siano l'arma con cui si sta, come dire, negoziando gli equilibri commerciali, economici, eccetera, nel nuovo mondo, strategici, in un nuovo mondo in costruzione. Quindi vedo Trump sì come un guastatore, ma un guastatore che ha una propria strategia, che non è appunto quella.
Cioè, quindi i dazi hanno preso
nel 2016,
sì, i dazi
hanno preso Trump, ma più maturo nell'uso dei dazi.
Quindi i dazi avrebbero preso quasi il posto della Camera di compensazione, che una volta era la WTO. Una volta in questi casi chiedevi di convocare l'Organizzazione Mondiale del Commercio, adesso invece le nuove regole del nuovo mondo, del G2 che non chiamavano OCI, cioè Washington e Pechino, le nuove regole non sono quelle della WTO, dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, ma sono, e quello che tu ricordavi, la tattica sui dazi per poi andare a trattare. Quindi mi sembra di capire, Adriana, che tu non ritieni che lui abbia perso credibilità, come diceva Nocci.
No, io non credo, credo anzi che tutti siano sul chi vive e cerchino di capire come fare, anche perché lui naturalmente non usa la clava gratis, lui vuole in cambio concessioni, e nel caso dell'Europa sicuramente ha detto no, che ci metterà il 10% e bisognerà aprire dei negoziati e vedere come risponderemo anche noi, nel senso che in Europa la maggior parte dei paesi, tolta la Francia che vuole invece un atteggiamento più a muso duro, sono disposti a negoziare, nel senso che già si parla, no, del famoso gas, aumentare gli acquisti per equilibrare la bilancia commerciale, si parla degli appalti nella difesa, perché c'è chi dice no, devono essere solo by European, invece la maggior parte dice no, perché continuiamo, anche perché noi non abbiamo poi tutti questi armamenti, soprattutto sofisticati e high tech, che hanno gli americani. Per cui insomma si cercano delle carte con cui evitare o attenuare questi dazi, e naturalmente Trump batte cassa, perché lo fa con noi, lo fa con la Cina, perché ha questo atteggiamento, però non lo vedo come, diciamo, un estremismo, un isolazionismo cieco, lo vedo più un'arma utilitarista.
No, capito, però l'ultima domanda che ho per te invece è se non trovi un po' di personalità binaria, chiamiamola così, nell'Europa, perché da un lato, ripeto, quando deve dialogare con gli Stati Uniti ha gli stessi problemi tra virgolette di Canada, Messico e di Cina, però poi l'Europa stessa ammette i dazi, o ha messo i dazi alla Cina e a chiedere un riequilibrio nel commercio con la Cina, cioè ad avere un atteggiamento più simile a quello di Trump quando parla di Cina, no?
Allora, a prima vista ti do assolutamente ragione, e d'altra parte l'Europa si deve difendere, perché è stata talmente, come dire, sbraccata con la Cina fin da quando entrò nel WTO, che si è fatta praticamente rapinare industrie, know-how, proprietà intellettuali, e continuano a farlo, eccetera. Quindi quei dazi sono stati approvati dalla maggioranza, ma non ci dimentichiamo una cosa. Molti, per esempio i tedeschi, che sono i più forti come è noto in Europa, e gli stessi olandesi, sono assolutamente contrari a questi dazi, tanto che li hanno denunciati e si aspetta un verdetto sulla bontà o meno, sulla legalità o meno di questi dazi. Per cui tanto che per esempio la Volkswagen offre ai cinesi di comprare i loro impianti dismessi per poter evitare i dazi europei. Quindi diciamo che noi, mentre Trump fa la faccia cattiva ed è dietro un paese che lo segue, anche se poi appunto ritira il sasso quando si rende conto che non è nel suo interesse farlo, l'Europa invece è un po' bifronte sui dazi, perché certo che li impone e la maggioranza approva, però c'è una minoranza potentissima, perché comprende la Germania, che addirittura va a fare patti con la Cina per farla costruire i propri impianti, per far funzionare i propri impianti in Europa, quindi sfuggendo ai dazi. Cioè ci sono delle grandi contraddizioni.
Sì, beh,
in
i vecchi, mi verrebbe da dirti con una battuta che i vecchi amori non si scordano mai, perché la Germania fu il paese che più ha investito sulla Cina, che più ha ritenuto che il mercato europeo non fosse così importante, perché tanto il grosso delle esportazioni automobilistiche andavano in Cina, che ha accettato anche, perché non ho visto tante proteste dell'industria automobilistica tedesca, quel patto scellerato che va sotto il nome di Green Deal 2035, solo motore elettrici, perché secondo me riteneva che sarebbe riuscita a competere con la Cina sui motori elettrici, che adesso vede l'industria automobilistica in difficoltà, se non in crisi, proprio perché non riesce a competere con la Cina e non riesce neanche più a esportare quello che esportava una volta in Cina, tant'è che, come ci raccontavano i nostri ospiti, Adriana, la Volkswagen viene chiamata dalle nuove generazioni cinesi la macchina della nonna. non la macchina figa. Ho capito. Loro che hanno, perché erano le prime macchine comprate appunto dai genitori e anche dai nonni, forse. Io, chi è stato in Cina si ricorda che 15 anni fa le Volkswagen erano presentissime. No, lo dico per inquadrare, perché è interessante che la Germania che la Germania sia contraria ai dazi, faccio notare che poi l'errore di valutazione sul ruolo della Cina, grande manifattura ma non capace di fare concorrenza sull'alto di gamma, lo ha fatto in questo caso anche la Germania, grazie alla mitica, e in bocca al lupo all'Europa bifronte, perché deve appunto avere due atteggiamenti diversi. Noi ci risentiamo invece domani dalle 17 in poi.